Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
Ed eccoci qui pronti a dare anche oggi il buongiorno al dottor Michele Pizzinini, che anche in questo mercoledì di dicembre è con noi nei nostri studi. Buongiorno!
Sì, sono venute sotto la neve,
Sì.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie dottor Pizzinini, siamo felici oggi perché nevica e perché c'è lei.
Immagino, più per la neve che per me.
No, noi vogliamo bene al nostro dottor Pizzinini, è sempre un piacere averla qui con noi negli nostri studi. Di Trento, ricordiamo tra l'altro che il nostro dottor Pizzinini è anche, quindi lo potete trovare oltre che qui il mercoledì mattina, anche al centro l'ambulatorio Policura che si trova in via Solteri 56 a Trento.
Grazie, questo è il jingle anche per pubblicità.
Lo ricordiamo.
Anche perché oramai tanti nostri ascoltatori insomma hanno imparato a conoscerle, quindi giustamente bisogna anche dare qualche indicazione. Allora subito magari i numeri di telefono, lo 0461 3911 86 per farci le vostre domande, poi se volete parlare in diretta con il dottore siamo qui, e poi il 366 12 61 060. Lo sappiamo, oggi un argomento che riguarda tante persone.
Esatto, perché torniamo ad occuparci di intolleranze, insomma di tutto quello che ha a che fare poi anche, no, proprio con il nostro rapporto con il cibo. Nello specifico parliamo di celiachia e di altre malattie autoimmuni. Allora caro il nostro dottor Pizzinini, io partirei proprio dalla celiachia. Che cos'è?
Allora, la celiachia è la malattia che per definizione è un'intolleranza al glutine, che si manifesta con una completa atrofia dei villi intestinali, cioè l'organismo nella convinzione di bloccare l'entrata nell'organismo appunto del glutine, che è una proteina che avverte come una proteina che potrebbe essere pericolosa, in realtà si sbaglia e uccide le cellule dell'intestino, e così l'intestino, noi abbiamo presente, avete presente come sono le trippe, che sono con tutte queste villi, queste formazioni che aumentano la capacità di assorbimento dell'intestino, ebbene i villi del celiaco tendono ad essere completamente appiattiti, quindi le cellule vengono uccise proprio dai nostri autoanticorpi, cioè da anticorpi che vengono prodotti nella convinzione di bloccare il glutine, in realtà uccidono poi le nostre cellule.
Ecco, visto che ha parlato di glutine, allora le faccio fare anche una, come dire, una piccola spiegazione su questo. Che cos'è?
Allora, il glutine è praticamente l'unione di due proteine, la gliadina, che è la vera cattiva in questo caso, e la glutenina. Sono due proteine che una ha una formazione, diciamo, più di tipo fibrillare, l'altra invece più rotondeggiante. E questo fatto, questa conformazione, permette in pratica che ci sia come una specie di scorrimento, perché la gliadina funziona proprio come se fossero delle ruote, questi filamenti invece tendono ad allungarsi, e quindi c'è questa possibilità di così di far lievitare ad esempio il pane. Il pane senza glutine non può lievitare, perché quando durante la lievitazione si formano queste bolle di anidride carbonica, ed ecco che allora il glutine è una proteina così che ha una certa viscosità e permette il rigonfiamento, permette lo scorrimento delle proteine, quindi il pane lievita, si gonfia. Quindi il glutine è appunto l'unione di gliadina e di glutenina.
Beh, devo dire che questo per esempio è un aspetto, no, sicuramente interessante, perché lo sentiamo spesso citare, però poi abbiamo un'idea un po' confusa magari di questo mondo, a meno che appunto magari insomma non ne soffriamo, e quindi chiaramente qualcosa abbiamo imparato a conoscere.
Approfondire, certo.
Ecco, su questo quali sono un po' i numeri, no, anche quando parliamo di celiachia, quanti sono i celiaci?
Allora, celiaci in Italia oggi che abbiamo individuato sono circa 180-190 mila celiaci in Italia. Oh. Però sappiamo che l'1% della popolazione, quindi stimiamo che circa 600 mila persone siano celiache in Italia, quindi non ne abbiamo trovati più della metà. E non sempre questa è una malattia che si manifesta in maniera così evidente ed apparente, certe volte ci sono dei sintomi abbastanza sfumati. In passato la celiachia è era una malattia che era confinata a livello pediatrico, perché si sapeva che interessava per lo più i bambini nei primi anni di vita. Poi abbiamo scoperto che è una malattia sempre più diffusa, siamo sempre più bravi a far diagnosi, sempre più in un contesto anche così di disturbi, di sintomi che non convincono, magari andiamo a fare gli esami per la celiachia e poi scopriamo effettivamente che c'è una persona magari che è celiaca pur avendo sintomi molto, molto sfumati.
Beh, sarebbe anche interessante, tra l'altro, da questo punto di vista, capire se la celiachia è più una patologia del nostro millennio oppure in realtà semplicemente magari c'era anche in passato, ma appunto non facevamo diagnosi così precise.
Allora, ovviamente la celiachia ha incominciato a manifestarsi, diciamo, probabilmente quando noi abbiamo incominciato a mangiare glutine, perché il glutine l'abbiamo incominciato a mangiare dopo appunto l'arrivo dell'avvento dell'agricoltura, quindi non tutti si sono adattati a queste proteine nuove. Indubbiamente però è un fenomeno che è esploso soprattutto nel corso degli ultimi, direi, soprattutto negli ultimi 30 anni, per cui prima se ne parlava, però così era un argomento quasi di tipo specialistico dei pediatri, oggi invece è diventata una materia estremamente diffusa. E, ad esempio, sono interessate molto più le donne che non gli uomini, il rapporto è di circa 3 a 1, e è una malattia, ripeto, che si sta diffondendo. Qualcuno sostiene che sia un problema legato alla coltivazione del frumento. Oggi noi abbiamo selezionato tutta una serie di piante che sono completamente diverse rispetto a quelle che c'erano anche semplicemente 100 anni fa. Una volta il frumento era una pianta con un fusto piuttosto alto, poteva arrivare anche a 1 metro, 1,20 m, i chicchi tutto sommato erano anche relativamente poco numerosi. Oggi invece abbiamo selezionato tutta una serie di semi che ci permettono di avere un frumento che arriva a un'altezza in genere alta di circa 50 centimetri, perché deve andare bene per le trebbiatrici, che abbia magari un fusto relativamente corto ma che abbia tanti grani, quindi tanti semi, in modo da aumentarne appunto la produzione. Quindi abbiamo selezionato un tipo di frumento che va bene per le esigenze soprattutto della lavorazione. Può essere che sia modificata anche in qualche modo, si siano modificate anche le proteine appunto del glutine. Rimango convinto che secondo me nel corso degli ultimi 15-20 anni il problema non è soltanto relativo alla coltivazione del frumento, ma forse alla conservazione degli alimenti. Perché io ricordo sempre anche ai miei pazienti che fino a 15-20 anni fa il pane il giorno dopo diventava duro e oggi invece il pane si conserva molto più a lungo. Quindi una volta il pane tendeva ad ammuffire, oggi invece è difficile che il pane faccia la muffa. Quindi c'è da chiedersi che cosa succede nell'apparato digerente se nemmeno i batteri e i funghi sono in grado di digerire queste macromolecole. Non lo so, sono ipotesi che noi possiamo soltanto azzardare. Resta il fatto che indubbiamente i problemi legati al glutine stanno aumentando in maniera direi quasi esponenziale. Ormai persone che comprano prodotti senza glutine sono circa 3 milioni in Italia. Non tutti sono celiaci. Oggi si parla molto anche della gluten sensitivity, vale a dire di questa sensibilità al glutine, che si manifesta molte volte con dei sintomi abbastanza simili a quelli della celiachia, dove però non c'è nessuna manifestazione così oggettivabile come potrebbe essere quando noi abbiamo un celiaco, andiamo a cercare gli anticorpi antigliadina, ci sono altri anticorpi, sono tutte così degli anticorpi. Voi sapete che il nostro organismo produce gli anticorpi per difendersi dagli agenti esterni, e quindi ecco che in questo caso produce le IgA, che sono un altro tipo di particolare di anticorpo che viene secreto, viene riversato nell'intestino per bloccare appunto in questo caso il glutine, e ci sono altri tipi di anticorpi, e la malattia si manifesta in genere quando uno ha una predisposizione. Quindi ci vuole una predisposizione genetica per sviluppare questa malattia, ovviamente ci vuole la presenza del glutine, e non tutti però sviluppano questa malattia, ma ci vuole anche in genere un evento scatenante. Cioè ci vuole un evento dove magari un'infezione virale, magari un qualche cosa che possa aver così danneggiato la nostra mucosa intestinale, quindi si formano come diciamo dei buchi, delle entrate dove penetrano questi antigeni, queste sostanze che noi mangiamo, ecco che allora si manifesta la malattia. Quindi è una malattia che richiede poi delle condizioni, quindi la presenza di questi antigeni, di questa predisposizione genetica che sono gli antigeni di istocompatibilità, si dice, quindi se non ci sono questi la malattia non si manifesta, ci vuole appunto il glutine e poi ci vuole l'evento scatenante.
Torniamo ad occuparci di celiachia e di altre malattie autoimmuni con il nostro dottor Pizzinini tra poco.
E noi siamo pronti quindi per riprendere anche oggi l'appuntamento con Buongiorno Dottore. Stiamo parlando di celiachia, sensibilità al glutine, insomma un argomento che riguarda tante persone. In effetti, ho già un paio di domande, perché il nostro amico Marco ha chiamato e ha detto: io da un po' di tempo mi sveglio, ho gonfiore addominale, poi un senso di stanchezza strano e anche mal di testa. Potrebbe essere un sintomo che ho la celiachia? E poi invece Martina che dice: ma insomma è vero, abbiamo capito come funziona, ma si può anche prevenire in qualche modo, oppure proprio se ce l'hai ce l'hai e basta.
Due domande per il nostro dottor Pizzinini, pronte
allora.
Subito.
Il signor Mario in effetti manifesta quei sintomi che potrebbero essere confusi con la celiachia, quindi bisogna fare diagnosi e in ogni caso sono spesso delle manifestazioni di questa gluten sensitivity, di questa sensibilità al glutine, perché la sensibilità al glutine si manifesta appunto con la stanchezza, questo gonfiore, questo... come diceva, questo mal di testa, certe volte c'è la dermatite. Ci sono delle manifestazioni che sono poco riconducibili, diciamo, al nostro rapporto col cibo. Certamente quando sento delle persone che mi dicono che hanno questo tipo di problemi, magari anche cistiti oppure facilità a avere anche la candida, e quindi non soltanto dei sintomi riferibili così all'apparato digerente, perché ci può stare ovviamente anche la classica manifestazione del colon irritabile, il reflusso gastroesofageo, sono tutte manifestazioni che ci dicono che c'è un qualcosa che non quadra. Quindi nel caso del signor Marco, ecco, direi che un approfondimento vale la pena farlo, ed indubbiamente sono dei sintomi che lavorando sul cibo sono decisamente migliorabili.
Magari apriamo una parentesi su questo prima di rispondere a Martina su quali sono gli esami da fare.
Gli esami da fare sono essenzialmente gli esami del sangue, che andiamo a ricercare le transglutaminasi. Le transglutaminasi sono la ricerca degli anticorpi contro delle componenti delle cellule appunto dell'intestino, e possiamo fare altri esami, andiamo a ricercare appunto le IgA contro la gliadina, possiamo cercare gli anticorpi contro l'antiendomisio, un esame anche particolare che si manifesta appunto nel caso della celiachia, e questi hanno una specificità, diciamo una validità sufficientemente attendibile, però per fare diagnosi noi dobbiamo fare la gastroscopia e andare a ricercare la gastroscopia e quindi anche la duodenoscopia per vedere se effettivamente ci sono queste lesioni, come abbiamo detto prima, dei microvilli. Mm-hmm. Quindi osservare direttamente con una biopsia se effettivamente c'è un appiattimento. Questo qui è l'esame oggi richiesto per poter far diagnosi di celiachia. Mm-hmm. Quindi gli anticorpi spesso non sono sufficienti. Oggi magari con i bambini si cerca di evitare la gastroscopia e quindi ci si accontenta di una valutazione più globale semplicemente sulla base dei sintomi degli anticorpi, però il golden standard è riferibile appunto alla gastro-duodenoscopia. E...
perfetto, così abbiamo risposto a Marco, esatto, indicando anche, no, gli esami eventualmente,
certo,
da fare. Rispondiamo invece a Martina, che mi sembra di capire che voleva un po' sapere, ma
sì, cioè, è una cosa che ce l'hai oppure allora, può prevenire in qualche modo?
Prevenire è difficile, perché come vi dicevo, noi questi antigeni di istocompatibilità sono presenti circa nel 40% della popolazione, quindi ce li abbiamo tanti, siamo tantissimi ormai, però il glutine lo mangiamo tutti quanti. Ci sono degli eventi così, diciamo, scatenanti, come vi dicevo prima, potrebbe essere un problema di un'infezione virale, l'assunzione di farmaci, un qualche cosa, di prodotti chimici che possono avere lesionato la nostra parete intestinale. Il nostro intestino è diventato un intestino permeabile, quindi si fa penetrare da queste sostanze esterne. Come dicevo anche in altre occasioni, il nostro apparato digerente dovete considerarlo come questa barriera fatta di tutte queste cellule strettamente legate una accanto all'altra, che sono protette superiormente da questo strato di muco che è come una pellicola di Domopac che impedisce il contatto diretto con gli alimenti. Quindi il nostro intestino, le nostre cellule non dovrebbero mai venire in contatto con quello che transita sopra in termini di batteri, di virus e ovviamente di alimenti. Quando noi perdiamo questo strato protettivo, come se avessimo strappato la pellicola di Domopac, e allora in quel momento il nostro intestino è diventato più permeabile e in certi soggetti più predisposti si può scatenare e sviluppare la malattia. Quindi la malattia si sviluppa in un contesto, diciamo, anche di sfortuna, perché uno la predisposizione ce l'ha, però magari passa tutta la vita senza avere il benché minimo inconveniente. Qualcun altro invece la paga.
Ecco, no, perché mi fa venire in mente una domanda che ci ha fatto un altro nostro ascoltatore, che ha un bambino di 8 anni, lui ha fatto gli esami, insomma una sorella poi che ha la celiachia, anche lui è stato sottoposto a esami, viene fuori che è predisposto ma sta bene, insomma al momento certo, non ha problemi. Deve mangiare senza glutine oppure è inutile una cosa del genere al momento?
Mangiare senza glutine, se non c'è la manifestazione, non ha disturbi, non ha niente, direi che in questo contesto non serve. Ovvio che, ecco, avendo familiarità, la sorella appunto celiaca, eccetera, è una persona che in concomitanza di qualche evento potrebbe sviluppare la malattia. Capita di sentire persone, anche adulti, che, come si diceva, l'avevo, non so, forse accennato anche l'altra volta, mi ricordo di una signora che al quarto mese di gravidanza è stata lasciata dal marito e dopo 6 mesi si è scoperta celiaca. Un'altra che durante il periodo della tesi di laurea, anche questa stressatissima, improvvisamente dopo 6 mesi che aveva superato, era proprio tra il resto una collega laureata in medicina, anche questa si è scoperta celiaca, prima non aveva avuto benché minimo un disturbo. Cioè ci sono degli eventi che possono essere anche di ordine emotivo che slatentizzano questa situazione e a un certo punto parte la malattia.
Quindi insomma, però possiamo dire che mangiare senza glutine non è che previene poi eventualmente l'insorgenza della celiachia o dell'intolleranza.
Se non ci sono sintomi, quindi, è inutile togliere il glutine, perché non avrebbe senso proprio.
Okay.
Ecco, se uno appunto è celiaco e trascura invece questa patologia, che cosa rischia? Ci sono delle conseguenze?
Ma allora, intanto una volta la celiachia noi eravamo in grado di farla perché aveva tutta una serie di manifestazioni anche proprio somatiche, quindi come dicevo era una malattia soprattutto che vedevano i pediatri, perché c'erano questi bambini che erano molto magri, con questo addome globoso, questa pancia sempre gonfia, che avevano frequentemente diarrea, bambini che non crescevano, e quindi si sospettava che non ci fosse un malassorbimento. Oggi invece i celiaci potrebbero essere anche benissimo in sovrappeso e hanno dei sintomi poco riferibili magari all'apparato digerente. Ricordo una volta con un collega geriatra che mi diceva che era così ricoverata in reparto una signora di 80 anni con un'osteoporosi gravissima, e tra i vari esami che erano stati fatti l'unico dato che era emerso era che questa signora era effettivamente celiaca da chissà quanto tempo, e quindi la celiachia implica spesso un malassorbimento, che può essere un malassorbimento del ferro, ferro, quindi è frequentissima l'anemia. Oggi quando troviamo una persona anemica adulta andiamo a fare la ricerca degli anticorpi per vedere che non sia per caso anche celiaca. Può dare l'osteoporosi perché assorbiamo meno calcio, cioè ci sono problemi di malassorbimento perché questo intestino appiattito ha perso questa sua capacità di assorbire gran parte dei principi, quindi di sali minerali, di vitamine e quant'altro, non tanto magari dei principi nutrizionali di tipo energetico, quindi proteine, grassi e carboidrati, ma proprio di quegli oligoelementi che sono indispensabili per star bene in sostanza. Quindi sono malattie che tante volte negli adulti passano in maniera piuttosto sfumata, perché ci sono pochi sintomi riconducibili appunto alla malattia.
Ecco, come curarla?
L'unica cura della celiachia è proprio la completa astensione dal glutine, e anzi bisogna stare molto attenti soprattutto alle contaminazioni, perché è molto facile, soprattutto magari se a casa il celiaco sta attento, non acquista la farina eccetera, quindi voglio dire, lì in questo caso le contaminazioni sono estremamente improbabili. Però quando mangiamo fuori casa, anche semplicemente in un ristorante, l'acqua di cottura che magari era stata utilizzata per cuocere la pasta con il glutine chiaramente contiene del glutine, oppure gli strumenti del lavoro, il mestolo, cioè tutta una serie di cose che uno magari tende a prendere anche un pochino sotto gamba perché pensa che la quantità di glutine sia irrisoria. In realtà bastano anche poche particelle, poche molecole di glutine per mantenere questa produzione di anticorpi e quindi questa aggressione degli anticorpi nei confronti del nostro intestino. Purtroppo c'è un 20-25% di persone celiache che, nonostante tolgano il glutine, continuano a mantenere dei sintomi gastrointestinali. Quindi in questo caso, è successo anche a me un paio di volte di vederli, dobbiamo ricercare se c'è qualche altra componente della nostra alimentazione che possa disturbare l'apparato digerente, quindi provare a indagare ad esempio se ci sono problemi con il latte, con le proteine del latte, con il lattosio, cercare di capire se ci sono anche delle forme così allergiche, quindi magari questa è una persona celiaca, quindi con un'intolleranza al glutine, ma magari potrebbe essere anche allergica ad altri alimenti, quindi allergica o intollerante ai pomodori, alle solanacee, a certi altri cibi, per cui è un intestino più fragile in sostanza.
Ma quindi ci sono comunque delle patologie che possono essere appunto associate alla celiachia?
Sì, indubbiamente ci sono tutta una serie di patologie associate anche da un punto di vista immunologico, per cui capita che qualche celiaco ha la sfortuna di sviluppare altre malattie di tipo autoimmune. Forse la malattia più frequentemente associata è la tiroidite autoimmune, oppure il diabete di primo tipo. Mi ricordo bene di una ragazza che era appunto celiaca, aveva un diabete di primo tipo con una tiroidite, il massimo della sfortuna, per cui vi rendete conto che la tendenza per una persona di sviluppare malattie di tipo autoimmune è ereditaria, dopodiché si può manifestare con vari tipi di malattie. Sapete che le malattie, abbiamo visto, autoimmuni sono circa un'80, quindi quelle più associate con la celiachia, come dicevo, la tiroidite autoimmune, ma anche la psoriasi, l'alopecia areata, quindi la perdita dei capelli, qualche volta anche l'organismo produce anticorpi contro le cellule della parete gastrica, cioè ci sono condizioni che ovviamente aggravano un po' il quadro. Però fondamentalmente il 99% delle persone, nel momento che tolgono il glutine, direi che risolvono in gran parte i loro problemi. Per qualcuno si tratta di scavare ulteriormente, ma in genere il problema è risolto.
Ecco, visto che ha accennato alle malattie autoimmuni, magari diamo anche una definizione, cioè autoimmuni cosa significa?
Allora, la malattia autoimmune è quando appunto il nostro corpo, nella convinzione di bloccare delle sostanze esterne all'organismo, dovete considerare che il nostro corpo fondamentalmente è come un tubo e quindi il cibo entra da una parte ed esce dall'altra, e quindi l'apparato digerente è l'organo più esposto al mondo esterno. Abbiamo una superficie dell'intestino di circa quasi 300 metri quadrati, e quindi con tutte le cose che noi ingeriamo, oltre ai cibi, ingeriamo involontariamente anche un sacco di contaminanti ambientali, se noi pensiamo anche alle sostanze che possono finire negli alimenti, possono essere degli additivi, dei conservanti, ma possono essere anche, non so, dei fitofarmaci, eccetera. L'organismo, nella convinzione di bloccare tutte queste sostanze, qualche volta impazzisce, ed è come se noi avessimo il cane da guardia che a un certo punto impazzisce e si mette a mordere il padrone. E quindi il nostro sistema immunitario, che dovrebbe difenderci dall'entrata di queste sostanze, in realtà si sbaglia e produce gli anticorpi che uccidono appunto l'intestino, che uccidono la tiroide, che uccidono le cellule del pancreas che producono l'insulina, allora avrà un diabete di primo tipo. Quindi immaginate che quelli che sono i nostri poliziotti a un certo punto impazziscono e uccidono, invece che uccidere i cattivi si mettono a sparare
su chiunque. Sì, senza distinzione. Va bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma mannaggia.
Ma che caspiterina, come sempre arriva il momento in cui dobbiamo salutare il dottor Pizzinini, e devo dire che lo facciamo sempre a malincuore.
Ma sì, perché il tempo vola, cioè è già mezzogiorno quasi, quindi già. Purtroppo è così.
Vabbè, insomma, noi lo terremo qui molto volentieri altre ore, però non vi preoccupate, perché poi mercoledì prossimo ritorna.
Ci saremo ancora.
Dottor Pizzinini, grazie.
Alla prossima settimana.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!